Il minerale ferma carte. Chi lo avrebbe mai detto che una pietra lavorata nella miniera di Montenarba nel Sarrabus diventasse l'elemento di collegamento di più generazioni, da mio nonno a mio figlio? Lo spettacolo che si presentava ai miei occhi ogni mattina era qualcosa di estremamente gratificante e rigenerante. Questo accadeva nella stanza luminosa e avveniristica del mio ufficio. Avevo desiderato appositamente una scrivania bianca e spaziosa, posizionata a un metro dall'intera parete vetrata, per godermi in ogni momento di relax e durante le telefonate lo scenario del Central Park di New York, con i suoi laghi artificiali, il suo bosco e tutti i suoi grattacieli, skyscraper, come li chiamano da queste parti, e che gli facevano decorosamente da cornice. Il mio appartamento era un attico al 20° piano di un palazzo ubicato proprio al lato dell'usureggiante parco urbano, denominato anche Polmone Verde, uno dei più grandi al mondo, una zona rettangolare con il lato più lungo di circa 4 km e l'altro di 800 metri. Il mio ufficio, la stanza in cui trascorrevo la maggior parte del tempo a lavorare, era arredato in stile moderno, ampie pareti bianche occupate da quadri cubisti dai colori accesi, che avevo riprodotto in digitale e poi stampato su tela, in netto contrasto con i poster fotografici a toni di grigio ritraenti balisardi e spaccati di vita quotidiana tipici dei luoghi sarrabesi. Inoltre, avevo diversi cimeli appesi sui muri, insieme alle maschere sarde dei Mamutones, Isoadores, Boes, Merdules, fino alle mitiche immancabili Leonetas del sanvitese maestro Luigi Lai, che avevo visto a Parigi nel 2014 aprire e inaugurare con le sue Sonos de Ganna il concerto di gala delle star della musica classica. E in quell'occasione iniziò il percorso per il riconoscimento da parte dell'UNESCO delle Leonetas come patrimonio dell'umanità. Tutti oggetti che mi tenevano compagnia, ma che a volte accrescevano la nostalgia per la mia terra, la Sardegna, con la quale non avevo mai tagliato il cordone ombelicale, anzi, la lontananza aveva rafforzato l'attaccamento. Oramai erano quasi 25 anni che avevo lasciato per lavoro il mio paese natio, San Vito, ma la mia mente e i miei pensieri erano sempre orientati verso i luoghi di origine e soprattutto verso la mia terra, dalla quale avevo portato come forse l'oggetto più prezioso, un minerale che mio nonno Giovanni mi aveva regalato il giorno del mio 6° compleanno, il 4 luglio del 1965. Guarda caso il giorno che si festeggia l'indipendenza degli Stati Uniti. Ancora non lo sapevo che il futuro mi avrebbe riservato il festeggiamento del mio anniversario di nascita proprio in coincidenza con un'importante data americana. E l'avrei vissuto di persona nel continente nuovo, come viene definito appunto l'America. Tieni, Virgilio, questo non è solo un regalo di compleanno, ma sarà per te anche una bussola, mi diceva mio nonno. E concluse con una frase in sardo che mi è rimasta impressa nella memoria. Tenidu con coro, tienilo con cuore. Le parole di mio nonno Giovanni furono illuminanti, anche se non ne avevo ben compreso il significato, ma percepivo una sensazione piacevole, una sorta di protezione quasi magica. Non riuscivo a immaginare come una pietra potesse servirmi da bussola e allo stesso tempo fosse così preziosa da custodirla nel cuore fino ad avvolgerla da un alone di gelosia. Ma di mio nonno mi fidavo. Se me l'aveva data, un motivo c'era. Mantenerla troppo a lungo nella mia piccola mano era pesante, ma quello che mi aveva colpito inizialmente, più delle parole, erano tutti quei luccichi cangianti che osservavo ruotando semplicemente il minerale, mentre i raggi del sole si infrangevano sulla superficie, durante un pomeriggio d'estate nel cortile della casa dei miei nonni. Quel momento me lo ricordo come se fosse stato ieri, nonostante fossero passati più di 50 anni. Mio nonno mi spiegava che molto probabilmente la causa di quegli scintilli del minerale era dovuta a dei piccoli frammenti di argento, piombo e zinco. Se la pietra fosse stata lavorata, ci si poteva ricavare del profitto, ma il processo sarebbe stato lungo e si doveva svolgere solo nelle miniere specializzate, come quella di Montenarba, la miniera argentifera più importante del Sarabus e probabilmente anche d'Italia. Lui era un minatore e da giovane, negli anni 20, aveva lavorato a Montenarba dopo la Prima Guerra Mondiale e proseguì poi nelle miniere del Sucis Iglesiente per altri 10 anni. Dopo l'esperienza mineraria si dedicò all'agricoltura e alla pastorizia. Bastava riprendere in mano quel minerale, diventato il mio fermacarte sulla scrivania, che mi faceva riaffiorare innocenti ricordi, come stava accadendo quella mattina di primavera del 2015, mentre guardavo dalla vetrata l'immensa distesa di sfumature verdi del parco, spruzzate dal rosa dei fiori degli alberi di ciliegio. La mia meditazione mattutina consisteva proprio nel rivolgere lo sguardo nell'immenso spazio del Central Park, mantenere in mano il minerale e restare in silenzio per 10 minuti, focalizzandomi sulle mie radici e viaggiando nei ricordi. Era una sorta di esercizio e rituale che mi conferiva la giusta carica per affrontare il mio lavoro quotidiano, fatto principalmente di telefonate e appuntamenti legati alla gestione di varie società che si occupavano di import-export per i canali europei, relativi a svariati prodotti, da quelli chimici industriali fino ad arrivare agli alimentari. Dovevo conoscere tutte le normative che regolavano le spedizioni e, avendo padronanza della lingua italiana e dell'inglese, mi davano un grande vantaggio competitivo. Il mio stato da sognatore nostalgico venne interrotto dalla gioiosa vocina esuberante di Mark, mio figlio, di 9 anni, molto vivace e sveglio, l'ultimo dei 3, nato e cresciuto a New York, che non aveva ancora visitato il paese dei nonni.
Papà, papà!
Buongiorno, Mark. Che bell'entusiasmo che abbiamo stamattina.
Lo sai che ieri a scuola la maestra Kelly ha spiegato l'importanza dei minerali e ci ha chiesto di fare una ricerca?
Mi raccontò l'episodio con felicità e orgoglio, perché sapeva che mi avrebbe sicuramente fatto molto piacere. Bello! E tu gli hai detto che tuo bisnonno era un grande minatore sardo e conosceva tanti minerali?
Sì, e l'ho detto anche che tu hai sempre sulla tua scrivania il minerale che ti aveva regalato.
È proprio così, Mark. Ma ti anticipo che se stai pensando di portarlo a scuola, questo non sarà possibile. Per me non è una semplice pietra, ma un valore affettivo molto alto. Se la perdessi, ne farei quasi una malattia, gli dissi con tono pacato e deciso, scandito da un bel sorriso conciliante.
Ma Kelly è molto curiosa di vederlo. Dai, papà, posso portarlo? Prometto solo una volta.
Cercò con insistenza di convincermi, ma senza riuscirci. Facciamo così. Tu inizi a fare la ricerca sui minerali. E il giorno che la presenterai alla tua classe, porterò il minerale personalmente. Aiù, adesso preparati che ti porto a scuola. Let's go! Quelle parole tranquillizzarono in parte mio figlio. Ci teneva a mostrare ai suoi compagni e all'insegnante quel minerale tanto caro per me, e poi era orgoglioso dei suoi avi. Parlavo molto con Mark, anche più rispetto agli altri 2 miei figli, Jonathan e Sylvie. Forse perché lo vedevo più vicino a me caratterialmente. E poi perché quando ricevetti in dono il minerale avevo solo qualche anno in meno di Mark. I primi due ragazzi invece non avevano mai mostrato grande interesse verso la cultura sarda, non quanto Mark, che non perdeva occasione per farmi domande sulla Sardegna, dimostrando il sincero desiderio di visitarla appena possibile. Infine, si divertiva parecchio quando nei nostri dialoghi usavo anche parole in lingua sarda, soprattutto quando mi adiravo. Chissà perché invece di intimorirsi mi rideva in faccia. Certo, erano rare le volte che mi arrabbiavo e sempre per situazioni futili. Poi onestamente non mi dava ragione di esserlo. La prima volta che mi trasferì a New York avevo 29 anni, nel 1988. Dopo aver finito gli studi in economia e commercio all'Università di Cagliari. La voglia di conoscere il mondo e di mettere alla prova le mie capacità furono di grande stimolo per fare l'inevitabile salto verso il sogno americano. Vedevo l'America come la terra delle possibilità, dove tutto può essere realizzato. Lì c'è la vera raccomandazione per coloro che valgono. C'è meritocrazia. Se vali, ottieni. Non come in Italia, dove la raccomandazione significa far lavorare qualcuno solo perché devi restituire un favore politico. Ma non ha nulla a che fare con la meritocrazia. Da un certo punto di vista, fu facile ambientarmi nella Grande Mela, come veniva definita New York, perché per un periodo mi ospitò una ragazza statunitense, di origini italiane, che avevo conosciuto proprio in Sardegna nell'estate del 1987, in un villaggio turistico del sud dell'isola, precisamente nel resort Fort Village, in occasione di un meeting organizzato da una società per gli scambi culturali tra diverse nazioni. Forse in quel momento storico mi venne l'idea di emigrare, dettata dalla mia voglia di conoscenza e di migliorarmi. Volevo essere un cittadino del mondo, ma sempre cosciente delle mie radici. Rimasi in America solo un anno, che trascorsi facendo qualche lavoro occasionale per mantenermi e seguendo dei corsi per apprendere la lingua. La seconda volta che mi ci trasferì fu quella definitiva, nel 1992, e andai ad abitare in affitto in un piccolo appartamento di 60 metri quadri, molto conveniente, nella 60th Avenue, a sud del Central Park, trovato grazie al padre di Sara, che lavorava nel campo immobiliare. Si può dire quindi che ho seguito i miei sogni e anche il cuore, quello di Sara, la ragazza mora statunitense, ben lontana dai connotati delle classiche ragazze bionde americane, e con il senno di poi posso affermare che è stata una scelta azzeccata, in quanto siamo convolati a nozze nel 1994, subito dopo i mondiali di calcio tenuti negli Stati Uniti. Sara amava il calcio italiano perché il suo idolo era Roberto Baggio. Decisi quindi di regalarle il biglietto per la finale di calcio dei mondiali, appena seppi di Italia-Brasile a Los Angeles il 17 luglio del 1994, nello stadio Rose Bowl di Pasadena. Era la terza volta che ci andavo. La prima fu per vedere il concerto 101 dei Depeche Mode nel 1988, l'anno in cui vidi per la prima volta l'America. E poi per una partita di football americano che mi aveva entusiasmato più per il calore del pubblico con la sua ola e le ragazze pompon, o comunemente chiamate in inglese cheerleader, che per la partita in sé. Il mio sport preferito rimaneva il calcio e mi divertiva sicuramente di più giocarci che guardarlo. La finale non era stato l'unico regalo per la mia ragazza, ma la scusa per fargliene un altro più importante. Una scatolina a forma di caramella che conteneva l'anello per la proposta di matrimonio. L'avevo recuperata proprio in un negozio di dolciumi e non volevo usare quella della gioielleria, sarebbe stato scontato e l'avrebbe intuito subito. Sara era talmente euforica di assistere allo spettacolo calcistico che avevo paura che il mio secondo regalo passasse quasi inosservato, monopolizzando la sua attenzione solo sul suo calciatore più amato. Volevo farle la sorpresa a fine partita sperando che l'Italia ci regalasse la vittoria ai mondiali, ma i nostri desideri non vennero esauditi. La sconfitta in finale, ad opera del Brasile, La grande delusione dell'ultimo rigore sbagliato proprio da Roberto Baggio, oltre a quelli di Baresi e Massaro, sono rimasti indelebilmente impressi nei miei ricordi, insieme al grande impatto emotivo, e in quelli di Sara, che passò dalle lacrime di delusione sportiva a quelle di gioia incommensurabile, non appena aprì la scatolina a forma di caramella, convinta di trovare qualche dolcetto consolatorio, ma che scoprì, con stupore, essere un anello con tanto di proposta di matrimonio. La felicità fu così tanta che la partita passò in secondo piano, nonostante fossero trascorse solo 2 ore dall'evento mondiale. Rimasi spiazzato perché Sara iniziò a riempirmi di baci in tutta la faccia, ripetendomi un sì a gran voce ogni volta che le sue labbra schioccavano sul mio viso. Organizzammo subito i preparativi. Il matrimonio si concretizzò l'8 di settembre. Il viaggio di nozze doveva essere rigorosamente in Sardegna, come da nostro desiderio, ma per questioni lavorative fu rinviato all'estate del 1995, in cui trascorremmo una settimana a San Vito, dai miei genitori e amici d'infanzia, e poi altri 10 giorni al Fort Village, il luogo dove ci fu il colpo di fulmine tra me e Sara, che diede inizio alla nostra storia d'amore. La stanza dell'ufficio era quindi il luogo ideale per rispolverare il passato e rivivere certe emozioni, ma non dovevo crogiolarmi troppo nei miei pensieri, altrimenti avrei trascurato il lavoro. Nei giorni successivi Mark mi subissò di continue domande. Inizialmente rispondevo molto semplicemente ai suoi quesiti, ma la sua spiccata curiosità mi mise un po' in difficoltà, quando iniziò a farmi domande sempre più mirate e specifiche, a volte anche troppo tecniche. Lo capivo, perché quando ero piccolo, durante le passeggiate con mio nonno nelle campagne di San Vito, attraversando il letto del fiume in secca, Fiume Niuli, per dirigerci nel suo file, gli facevo qualsiasi domanda su tutto ciò che in quel momento mi suggeriva la mia testa infantile. Non sempre però ricevevo una risposta. Spesso mi diceva di stare in silenzio, osservare e ascoltare, così da poter apprezzare meglio quello che la natura offriva. Ma io ero un bambino molto sveglio, assettato di conoscenza, fino a diventare anche troppo ossessivo, approfittandone della bontà e della pazienza di mio nonno. Quindi dovevo capire da chi aveva preso Mark e non potevo fargliene una colpa. Anzi, ero orgoglioso e fiero di avere un figlio che avesse ereditato i miei lati caratteriali. Gli altri 2 miei figli invece erano più simili alla madre, ma pur sempre dei bravi ragazzi, ormai maggiorenni, molto dinamici e già indipendenti. Quel minerale sopra la mia scrivania aveva fatto nascere in Mark un'infinita sete di conoscenza. Mi piaceva questo aspetto. Voleva dire che era un bambino che non si fermava all'apparenza e che voleva sempre comprendere ciò che aveva di fronte a sé. Le sue domande erano di una spiccata intelligenza, fino al punto che quasi mi spiazzavano, visto che provenivano da una mente fanciullesca di 9 anni, ancora ingenua e priva di esperienza. Portavo spesso Mark a passeggiare e giocare al Central Park. Avevamo la nostra panchina preferita vicino al lago chiamato The Lake. E una volta accomodati iniziavamo grandi e curiosi discorsi, come se quella panchina circondata dagli alberi di olmi americani e ogni tanto da qualche scoiattolo grigio che si avvicinava per cercare sicuramente del cibo stimolassero in un certo senso la sua creatività e lo ispirassero ad approfondire determinati argomenti che vertevano quasi sempre sulla Sardegna e i paragoni con l'America.
Papà, ma i laghi della Sardegna sono grandi come quelli di Manhattan?
Il lago più grande di Manhattan è il Jacqueline Kennedy Onassis, che porta il nome della moglie del 35esimo presidente americano John Fitzgerald Kennedy, mentre è quello più grande in Sardegna è il lago Omodeo.
Ma qual è dei due quello più grande?
Il lago sardo artificiale Omodeo.
Davvero? Ma papà, cosa vuol dire artificiale?
Significa che è stato creato dall'uomo e non è stata la natura a generarlo spontaneamente.
Ma Ma allora in Sardegna ci sono solo laghi artificiali?
Assolutamente no. Ce n'è uno naturale di acqua dolce e si chiama Lago di Baraz.
Si trova vicino a San Vito?
No, Mark. È molto lontano e si trova nella provincia di Sassari, vicino ad Alghero, nel nord-ovest della Sardegna, a circa 300 km da San Vito.
Ma io voglio navigare con il mio canotto in un lago di San Vito quando ci andrò e lanciare i sassi per farli saltare sull'acqua.
Beh, nel territorio di San Vito, anche se molto grande, non ci sono veri laghi, ma si trovano delle conche d'acqua, come Sagonca de Savipia, dove da piccolo andavo a farmi il bagno mentre i miei nonni ci lavavano i panni.
È lì che si trovano i minerali?
No, i minerali sono in un'altra zona, anche nel letto del fiume Serenata, quando è secco. Si può trovare qualcosa tra i detriti scesi dalla miniera di Montenarba.
Cosa vuol dire Serenata?
In sardo significa melograno, che oltre a essere un buon frutto, ricordo anche che una signora anziana di San Vito usava pulirne la scorza per ottenere un colorante per i tessuti. Mark saltava da un argomento all'altro. Quello che gli suggeriva la sua mente genuina lo domandava, senza interessarsi di uscire fuori tema e trattare altri argomenti. Addirittura, parlando dei laghi, mio figlio mi disse che voleva una canna da pesca, solo perché l'aveva visto in un documentario sui Caraibi, dove dei pescatori avevano trovato nelle proprie reti dei lingotti d'oro insieme ai pesci durante la pesca a strascico. E questo gli aveva fatto pensare che il minerale sulla scrivania fosse stato pescato per sbaglio e non estratto dalla miniera. Lui assorbiva tutte le informazioni e io avevo il compito di riordinargliele e dare a esse una spiegazione più soddisfacente possibile. Lo facevo volentieri, perché mi stimolava e allo stesso tempo mi dava l'opportunità di vedere le cose sotto un'altra prospettiva.
Ma il minerale sulla scrivania è stato pescato?
No, Mark. È uno scarto di produzione della miniera di Montenarba. E siccome a mio nonno avevano concesso di prenderlo, me lo diede come regalo.
Ma allora tuo nonno era ricco? Poteva prendere tutte le pietre che voleva?
Non era ricco. Era un grande lavoratore e doveva mantenere 10 figli. Poi a fine giornata, quando uscivano dalle gallerie, venivano sempre controllati per evitare che portassero via i minerali, soprattutto l'argento, anche se qualcuno riusciva con furbizia a scamparsi le ispezioni.
E come facevano a portarsi via l'argento senza essere scoperti?
Siccome l'argento in miniera si trovava sotto forma di una massa filamentosa, un po' come le spugnette di lana d'acciaio che usa mamma per pulire le pentole, molti minatori lo nascondevano dentro il pane, facendo un foro e togliendo la mollica per far posto al minerale. Oppure lo infilavano dentro le bottiglie. In questo modo riuscivano disturbati a portarlo via, eludendo il controllo.
E poi il pane non lo potevano più mangiare perché si sporcava?
Certo che no. Però se riuscivano a vendere l'argento grezzo, si potevano comprare molti civragi.
Cos'è il civragi, papà?
È il nome del tipico pane sardo. E visto che ora è quasi pranzo, andiamo a mangiare, che mi è venuta fame. Effettivamente era divertente quanto stancante passare le giornate con Mark. Mi tragliava di domande fino allo sfinimento. Le sue batterie non erano mai scariche, ma alle 9 di sera era praticamente bollito, tanto da non fare neanche troppe storie per andare a letto, se non qualche capriccio la mattina seguente per alzarsi e vestirsi per andare a scuola. Non passava giorno che mio figlio non facesse domande sulla pietra fermacarta. Aveva iniziato la sua piccola ricerca e gli avevo promesso che sarei andato a raccontare qualcosa sul minerale e sulla Sardegna nella sua scuola. Mark ne parlava orgoglioso con tutti. Voleva condividere il suo sapere e tutto il suo entusiasmo. Addirittura fermava le persone che passeggiavano nei percorsi del Central Park, facendo presente che stava realizzando la ricerca. Ma lo faceva con una tale semplicità e naturalezza che tutti si fermavano a parlarci. Di certo non si poteva dire che non fosse spigliato e socievole. Finalmente arrivò il fatidico giorno della discussione del compito di Mark alla New Exploration into Science, Technology and Math, la scuola elementare più impegnativa di New York, dove i bambini venivano messi alla prova ogni 2 mesi con delle relazioni e presentazioni delle loro ricerche. Non si tenne in classe, ma nell'aula magna della struttura, che somigliava molto a un teatro. Vedere i bambini parlare al microfono con tale disinvoltura mi faceva molta tenerezza, ma allo stesso tempo capivo l'importanza di abituarli a parlare di fronte al pubblico. Arrivò anche il momento di Mark, uno dei 5 selezionati tra i 24 della sua classe e l'ultimo in ordine di intervento della giornata. Salì sul palco accompagnato dagli applausi del pubblico composto da studenti e genitori. L'insegnante Kelly gli consegnò il microfono e iniziò a parlare con fare disinvolto. Nella sua presentazione ci tenne a precisare che era nato a New York, ma si sentiva anche sardo, perché suo padre gli aveva trasmesso la passione per la sua terra. Mentre parlava, rimaneva serio e composto con il microfono in una mano e il minerale nell'altra, l'oggetto principale su cui ruotava la sua ricerca. Aveva a disposizione circa 10 minuti, e fu molto esauriente. Kelly rimase molto colpita dall'esposizione e si divertì pure nel sentire pronunciare dei termini in lingua sarda relativi alla toponomastica e volle coinvolgere anche me per chiarire alcuni aspetti che emersero dalla discussione di Mark. Il mio intervento non era programmato, ma accettai volentieri.
Grazie, Mr. Virgilio, per aver accettato di rispondere ad alcune mie curiosità nate sentendo il suo talentuoso figlio. Da quello che ho capito, suo nonno era un minatore e il minerale che ha in mano Mark è stato regalato a lei, giusto?
Esattamente, Miss Kelly. Ho avuto questo minerale come regalo di compleanno.
Fantastico. Ha visitato altre miniere oltre a quelle di Montenarba?
Sì. Ho voluto ripercorrere alcune tappe minerarie di mio nonno, fino a quelle del Sulcis Iglesiente.
Ci sono molte miniere in Sardegna?
Sì, la Sardegna è una terra antica e ci sono diversi siti minerari. Nel Sulcis Iglesiente, nel sud Sardegna, è nata pure una cittadina negli anni 30, chiamata Carbonia, dove veniva estratto il carbone dalla miniera adiacente di Serbario.
Curioso, direi. Sono sempre attive?
Diciamo che dagli anni 60 è iniziato il declino e sono rimaste poche quelle attive nel Sulcis Iglesiente. Si sta puntando sulla riqualificazione turistica. Per esempio, nella miniera di Serbario è presente il Museo del Carbone, che fa parte del percorso europeo del patrimonio industriale dal 2006.
Molto interessante. Ho visto su internet alcune foto. Mi sono documentata grazie agli indizi che mi ha raccontato Mark. Ho visto anche un'immagine di una galleria che terminava a strapiombo sul mare. Eccezionale!
Probabilmente si riferisce a Porto Flavia, sfruttata per imbarcare sulle navi il materiale estratto dalle miniere. Si trova nella zona di Masua, sempre nel Sulcis Iglesiente, dove è presente un faraglione chiamato Pan di Zucchero. Ci vorrebbero intere giornate solo per descrivere la storia delle miniere sarde e la bellezza dei luoghi, che le consiglio di visitare.
Il suo intervento insieme alla semplicità di Mark ci ha aperto un mondo. Dobbiamo affrontare di nuovo questo interessante argomento.
Sarò ben lieto di offrire le mie conoscenze. Concludo questo mio breve intervento aggiungendo che in Sardegna è presente un parco geominerario storico ed ambientale, che raggruppa 8 aree che includono a loro volta 81 comuni, tra i quali San Vito, con la miniera di Montenarba, luogo a me molto caro. Grazie per avermi ascoltato e vi saluto in sardo. Asibiri cun saludi. Arrivederci in salute.
Grazie a lei, Mr. Virgilio, per la sua disponibilità. Asibiri.
Kelly ripete il mio saluto in sardo, intuendo che fosse una frase di commiato, ripetendolo più volte fino a pronunciarlo nel modo corretto. Ero soddisfatto di mio figlio e di aver portato un po' di sardità a New York. Forse avevo inteso cosa volevano dire le parole di mio nonno. Che la pietra, oltre ad essere un regalo, era anche una bussola. Portandola con me, come ho fatto, mi sarebbe servita a capire e ricordarmi da dove venivo e avere sempre un riferimento, un orientamento, per non dimenticare mai i miei punti cardinali. Anche la sua frase «Teniddugun corum» era ora anch'essa più chiara. Se le scelte e i doni vengono fatti con il cuore, rimarranno legati a noi come piacevoli promesse, restando certi e sereni di aver fatto la scelta più consona, perché soltanto ascoltando il cuore saremo sicuri di percorrere sempre la strada giusta e di non avere mai rimpianti. Un ringraziamento doveroso a Barbara Sulis per la correzione del testo, a Marco Congiu, la voce di Mark, a Joanna Wharton, la voce di Kelly, ad Andrea Tirimacco, della T-Studio di Sulmona, per i preziosi suggerimenti per la realizzazione di questo audio. Ed infine un saluto da Gabriele Congiu, la voce di Virgilio.